Mercoledì 29 luglio, al tramonto, inizia quest'anno il digiuno del 9 del mese di Av, che terminerà la sera dopo, giovedì 30 luglio, allo spuntare delle stelle. Il 9 di Av è il giorno più triste e infausto del calendario ebraico. Non si beve, non si mangia per 25 ore, non ci si lava per piacere, ma solo per necessità, non ci si unge o profuma, non si calzano scarpe di cuoio, non si hanno rapporti coniugali, non ci si saluta. Perché questa atmosfera così cupa? Perché in questo giorno furono distrutti il primo e il secondo tempio di Gerusalemme. Il primo, quello costruito dal re Salomone, fu distrutto circa 2500 anni fa per mano di Nabucodonosor, re dei Babilonesi. Il secondo, ricostruito dagli ebrei tornati in patria dopo 70 anni di esilio in Babilonia, fu distrutto 500 anni dopo dal generale romano Tito, figlio dell'imperatore Vespasiano. E da quel momento iniziò la lunga diaspora del popolo ebraico, che solo nel secolo scorso ha potuto fare un parziale ritorno nella sua terra. Entrambi i templi furono distrutti e dati alle fiamme nello stesso momento dell'anno. Sembra quasi che il 9 di Av sia un giorno predestinato alle disgrazie. E in effetti, in questo giorno furono cacciati gli ebrei dalla Spagna nel 1492, e così altri avvenimenti luttuosi capitarono in questo giorno. Ma prima della distruzione del Tempio, questo giorno era già considerato infausto? Sì, lo era. In questo giorno gli ebrei, appena liberati dalla schiavitù in Egitto, dopo aver passato il Mar Rosso e aver attraversato il deserto del Sinai, in questo giorno essi si rifiutarono, per paura, di entrare nella terra promessa. E, fatto ancora più grave, protestarono con Mosè dicendo: «Non sarebbe meglio tornare in Egitto? Scegliamoci un comandante e torniamo in Egitto». Quel giorno era il 9 di Av. Gli ebrei preferivano tornare schiavi del faraone piuttosto che affrontare le incognite e gli eventuali pericoli dell'entrata nella terra promessa. Il Signore Dio punì questo grave peccato di mancanza di fiducia in Lui, decretando che nessuno di quella generazione sarebbe entrato nella terra promessa, salvo Giosuè e Caleb, gli unici che erano favorevoli, e dovettero passare altri 40 anni di peregrinazioni nel deserto del Sinai, prima che si formasse una nuova generazione, finalmente libera dalla schiavitù egiziana anche esistenzialmente, non solo fisicamente, una generazione che potesse essere capace di fondare un nuovo Stato nella terra di Israele. Secondo il Talmud, la monumentale opera che affianca, spiega e commenta la Bibbia, Dio disse a quegli ebrei che si erano mostrati più attaccati al passato che al futuro: «Voi avete pianto invano stasera, allora piangerete per un motivo reale, in questa sera, nelle future generazioni». Scrive Emanuele Minas, in una mirabile lezione fra le quattro lezioni talmudiche: «Le lacrime delle anime belle sono pericolose quando sono senza motivo, fanno venire le sciagure reali a somiglianza di quelle immaginarie». Assistiamo al paradosso, dice Levinas, per cui la data dell'esilio degli ebrei dalla terra di Israele è fissata ancora prima che gli ebrei siano entrati nella terra, un paese che rigetta i suoi abitanti quando ancora non sono giunti. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. Esilio in ebraico si dice Golà. È interessante notare che nel Talmud il termine Golà non è utilizzato per lo più per indicare la diaspora del popolo ebraico. Peraltro il Talmud, almeno quello babilonese, è stato scritto 1500 anni fa, per l'appunto, in Babilonia, quindi in esilio, dai discendenti degli ebrei portati là da Nabucodonosor 1000 anni prima. Nel Talmud, l'espressione andare in Golà, andare in esilio, si riferisce ad andare nelle città rifugio. Le città rifugio furono istituite da Mosè e da Giosuè, mettendo in pratica un comando divino che si trova nel quarto libro della Bibbia, il libro dei Numeri, al capitolo 35, e in altri passi. Le città rifugio erano delle città in cui doveva andare, obbligatoriamente, un omicida involontario. Si chiamavano rifugio perché permettevano all'omicida di difendersi dalla vendetta dei parenti della vittima uccisa involontariamente. D'altra parte, la Torah, la Bibbia, parla chiaro. Non è un diritto per l'omicida involontario andare nella città rifugio, bensì un obbligo, e deve rimanere là fino alla morte del sommo sacerdote. Solo dopo di ciò l'omicida involontario potrà tornare nella propria città. In questo senso la città rifugio è una sorta di esilio. Il motivo di questa norma è che ogni omicidio, pure quando è involontario, è comunque accompagnato da una certa negligenza da parte dell'omicida. E questa negligenza va punita. Come dice Levinas su questo argomento in un'altra illuminante lezione, in al di là del versetto, sia sì la protezione dell'innocente dalla vendetta dei parenti della vittima, ma anche la punizione dell'oggettivamente colpevole. Si tratta di persone semicolpevoli o semi-innocenti. Cosa ha a che fare questa norma con la diaspora del popolo ebraico? Dicono i maestri del Hasidismo, il movimento mistico sorto fra gli ebrei d'Europa centro-orientale nel 1700, fondato da Baal Shem Tov, che la Golà, l'esilio che il popolo di Israele sopporta da 2000 anni, è in un certo senso la sua città rifugio. Siamo tutti semi colpevoli o semi innocenti. Stiamo sì fuori dalla nostra terra, ma siamo in un rifugio. Ma come si può dire una cosa del genere, quando i nostri occhi vedono le angherie e i massacri che gli ebrei hanno subito nella diaspora, in particolare nei luoghi dove il hassidismo è sorto, in cui la stragrande maggioranza degli ebrei che vi vivevano è stata sterminata, prima, durante e perfino dopo la Shoah? Una risposta a questa domanda può forse venire da una norma stabilita dal Talmud a proposito delle città rifugio. Dato che la Torah, la Bibbia, afferma che le città rifugio hanno la funzione di permettere all'omicida involontario di vivere, sfuggendo alla morte per mano dei parenti della vittima, il Talmud si chiede cosa significa vivere. E la risposta sorprendente, ma non poi così tanto per chi conosce il mondo ebraico, è che per vivere si intende non solo aver da mangiare, da bere, vestiti e quant'altro, ma anche e soprattutto la possibilità di studiare Torah. E quindi, insieme all'omicida involontario, si manda in esilio anche il suo maestro, in modo che possa continuare a studiare. E insieme al maestro va in esilio anche tutta la sua scuola, altrimenti i suoi allievi, privi di una guida, smetterebbero di studiare proficuamente. A tal punto arriva la sete di sapere e di studio agli occhi dei maestri del Talmud. Scrive Levinas: la relazione tra maestro e allievo è una struttura sociale stabile. Il discepolo ha il diritto di esigere che il maestro lo raggiunga nelle città rifugio e il maestro che i discepoli lo seguano. La relazione spirituale tra maestro e allievo è forte quanto la relazione coniugale. Ecco, forse è lo studio della Torah che ha accompagnato gli ebrei in esilio ad averli protetti dai massacri e che, nonostante tutto, li ha fatti vivere. Una volta un rabbino, Hasside de Lubavitch, mi disse, essendo io appena arrivato a decine di migliaia di chilometri di distanza dalla mia città natale, Roma, che mi trovavo in una golà dentro la golà, in un esilio dentro l'esilio. Era proprio vero, ma appena entrai nella sinagoga locale, nella yeshiva, l'accademia in cui si studia la Torah e il Talmud, mi ritrovai subito a casa mia, con la speranza che il 9 di Av e gli altri giorni tristi possano trasformarsi presto da giorni di digiuno in giorni di festa e di gioia, come dice il profeta Zecharia.